Ed eccoci qua, 8 e 17 minuti, lo dicevamo parafrasando Andreotti, il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha. È d'accordo, professore?
Assolutamente d'accordo, sì sì.
Mamma mia, che gessatino che mi ha messo stamattina, li ha già investiti tutti con i 14 euro?
No, francamente no, ma poi per me e per te non saranno 14, eh.
Ah no?
No.
Quanti sono?
Zero.
In che senso?
Sono 9 euro l'anno per chi guadagna fino a 22.000 euro. Fino a 29.000. 9.
Cioè, sta dicendo pubblicamente al mondo che siamo dei barboni?
Beh, peggio dei barboni. 7,30 centesimi al mese per lavoratore che guadagna 11.000 euro l'anno. Queste sono le cifre, 7 centesimi.
Comunque, ascoltatori, tranquilli, perché se il governo vi dà 14 euro al mese, il professor Di Stefano ha deciso di fare di più, perché dal prossimo mese, in allegato al numero di valori, il professor Di Stefano regala 15 euro, un euro in più del governo. Lì nel cielo fan trovate le belle banconote, eppure una da 10, una da 5 fa?
Sì. Certo, come no.
Quindi una splendida occasione, perché lo pagate quanto costa il giornale?
4 euro.
4 euro e ne portate a casa 15.
Certo.
Insomma, è una grandissima idea. Poi parleremo del Monopoli di Valori, che ha avuto un grande successo, ma intanto io per tutta la settimana ho sospeso il giudizio sulla manovra economica, perché ho detto aspetto di sentire cosa ne dice Balotelli. Però volevo sapere anche che cosa ne pensa lei.
Ma manovra economica è disastrosa, nel senso che è una presa per i fondelli per quanto riguarda la questione del cosiddetto cuneo fiscale. Le cifre che vi dicevo prima sono quelle che vengono fuori dalle simulazioni, le prime simulazioni che si possono fare sul famoso incremento delle deduzioni. In pratica, per chi appunto guadagna 11.000 euro lordi, si tratta di 95 euro annui che si riducono a 9 euro annui per i redditi fino a 29.000 euro. Nel contempo però ci sono tutta una serie di riduzioni in termini di deduzione e detrazioni che fra l'altro sono retroattive, nel senso che la deduzione dal 19 al 18%, il famoso tetto in base al quale alcune spese si possono detrarre dalla produzione del reddito, diventa operativa immediatamente, quindi già sui redditi di quest'anno nella dichiarazione che faremo l'anno prossimo, mentre la riduzione di questo cuneo fiscale dovrebbe essere valida a partire dal 2014. Quindi direi che il gioco delle tre tavolette, il saldo per i lavoratori e per i cittadini è sicuramente negativo. E poi non ci sono alcune cose, incredibilmente non si capisce perché è saltata per esempio l'incremento di 2 punti della tassazione sulle rendite finanziarie, che avrebbe dato ipoteticamente circa 2 miliardi di euro.
È saltata per l'azione e la pressione di Milano Finanza, se ne sono attribuiti il merito.
Sì, ma non credo che sia per l'azione solo di Milano Finanza. Comunque l'incremento dal 20 al 22, che ci avrebbe fatto rimanere sempre sotto la soglia media europea della tassazione sulle rendite finanziarie, poteva portare 2,5 miliardi, quindi più di quanto il governo non si è impegnato a mettere a disposizione per il taglio delle deduzioni. Insomma, l'importo complessivo della manovra è rilevante, ma è una manovra che si basa principalmente su operazioni di tagli alla spesa che colpiscono 3 milioni di lavoratori della pubblica amministrazione, che già fino ad ora hanno visto tagliati gli stipendi del 10%, quindi un ulteriore effetto recessivo dopo praticamente 8 anni di crisi economica, che sommati alla scarsa crescita degli altri, di tutto l'arco degli ultimi 10 anni, significa che i redditi medi degli italiani sono ritornati a livello del 1992.
Quindi Obama, Letta lo stava prendendo per il culo quando gli ha detto l'Italia è sulla strada giusta. La strada giusta perché è quella verso il baratro.
La strada giusta che è quella verso il baratro, credo che Obama si sia in realtà interessato solo esclusivamente del fatto che non ci fosse la crisi di governo, quella voluta da Berlusconi. Per il resto non ha certo messo il naso nella legge di stabilità, o negli altri provvedimenti che allo Stato sono provvedimenti inesistenti, se non per alcuni target precisi e in parte in quel caso secondo me anche comprensibili, come quello sulla possibilità di accorciare gli anni nei quali dedurre fiscalmente le perdite sulle svalutazioni dei crediti delle banche.
Oggi accade l'incredibile, perché secondo me per la prima volta nella storia lei è d'accordo con Belpietro, che tuona contro la manovra e dice stanno facendo dei regali alle banche.
No, non sono d'accordo.
Ah, con non è d'accordo.
No, assolutamente.
Meno male.
No, non sono d'accordo con Belpietro e sì, con Maurizio Belpietro, col direttore di Libero, non è un regalo alle banche. Effettivamente con la gravità della crisi e con l'aumento delle sofferenze, la scelta del governo di accorciare i tempi nei quali si può dedurre fiscalmente le perdite sulle svalutazioni è una manovra in questo caso assolutamente intelligente, perché appunto stiamo parlando di enormi cifre che le banche devono scontare per effetto anche della crisi economica reale. Non è questo il punto, il nodo rispetto alla relazione con le banche, sono ben altri i problemi nella relazione tra il governo e il sistema bancario.
E poi ci sono i problemi delle banche di per sé, per esempio a Genova, che cosa sta succedendo a Banca Carige?
A Genova è in corso, diciamo, lo scontro finale dopo che è stata messa in discussione il controllo da parte della famiglia Scajola e dal suo entourage della Fondazione Carige. Adesso si è scatenata la rivolta contro il presidente della Fondazione Flavio Repetto, c'è una sostanziale richiesta di sfiducia per far decadere Repetto dalla presidenza della Fondazione.
Ma Repetto è quello là, quello degli 883?
No.
Ah, un altro?
No, è un industriale genovese, è il proprietario della Dofur, quella delle caramelle.
Ah, che tra l'altro è una settimana luttuosa per le caramelle perché è morto Haribo.
Ecco.
Il re delle caramelle.
È il re italiano delle caramelle. E la Dufour, Flavio Repetto è il proprietario, è il principale azionista, è il presidente dell'azienda, è stato messo alla guida della Fondazione Carige in grandissima difficoltà dopo l'era Berneschi e adesso c'è una specie di rivolta finale degli uomini legati prevalentemente alla scuola e gruppo di potere di Claudio Scajola, che dice che appunto che si è mosso per far saltare Repetto. Dietro c'è anche l'inchiesta della Procura di Genova sulle malversazioni dell'era Berneschi che hanno prodotto gravi problemi, gravi danni anche alla Banca Carige e alla fondazione di riferimento.
L'era Berneschi sarà stata importante, ma certamente più importante è stata l'era Cuccia, e in settimana è accaduto un fatto certamente storico per quanto riguarda il capitalismo italiano, ovvero si è sciolto definitivamente il patto di sindacato di RCS quell'idea del patto di sindacato è il modello che era stato pensato ai tempi del bianco e nero di Cuccia.
Diciamo che dal punto di vista storico e anche evocativo d'immagine, il scioglimento del patto di sindacato di RCS chiude davvero una fase storica.
E perché adesso devono andare a giocare a bridge ognuno per conto suo?
Sì, devono andare a giocare a bridge ognuno per conto suo, non cambia molto, ecco, secondo me è stato un po' troppo enfatizzato il significato dello scioglimento in sé del patto di sindacato, perché poi in realtà non cambia molto nel governo di RCS, rimane saldamente nelle mani della Fiat, anche grazie a come è stata condotta l'operazione di ricapitalizzazione, però è vero che dal punto di vista dell'immagine, della storia, è come se si chiudesse il ciclo degli ultimi 60 anni del salotto buono italiano. Questo era forse l'ultimo, in realtà il penultimo, perché c'è ancora quello di Pirelli, l'ultimo patto di sindacato che permetteva a un nucleo di azionisti, che erano quelli coordinati da Mediobanca, che erano quelli dell'era Cuccia, del salotto buono, di controllare saldamente RCS e di mantenere questo controllo in modo totale. Addirittura il patto di sindacato prima del scioglimento arrivava a sindacare, cioè a coordinare il 65% delle azioni della società. Adesso è stato sciolto il patto di sindacato, non significa che cambi qualcosa ai vertici di RCS, nel senso che comanda sempre la Fiat, tanto per essere chiari.
Quindi il fatto che oggi il Corriere nella sua edizione online investa molto sulla notizia della scoperta del mistero dello Yeti non è un segno dello scioglimento del
partito? No, direi decisamente di no.
Lei ci aveva paura dei mostri quando era piccolo?
No.
Neanche uno? Cioè per mandarla a letto gli dicevano guarda che chiamo Goldman Sachs se non ti addormenti subito?
Sì, qualcosa di simile, che non uomo, proprio così ma...
Che uomo straordinario. Senta, abbiamo 2 minuti prima del GR delle 8:30, prima della chiusura della prima parte, che vorrei dedicare tutti quanti all'era, visto che stiamo parlando di ere, all'era Perissinotto, stiamo parlando di generali, so che le è tema molto caro.
Beh, tema molto caro perché se ne parla poco, ma l'era Perissinotto, cioè l'ex amministratore delegato dell'assicurazione generali, ha portato e sta portando un buco nei conti delle generali. Adesso non è ancora chiaro di che cosa si parla in termini di perdite, ma una serie di scelte che sono state fatte sono state contestate dai revisori, in particolare dallo studio Bonelli e Redi Pappalardo, al quale era stato affidato l'incarico di valutare appunto quali investimenti erano stati fatti. Complessivamente le operazioni analizzate valgono 660 milioni di euro e alla fine generale ha dovuto iscrivere a bilancio 234 milioni di perdite per questo tipo di operazioni con parti correlate, cioè con amici degli amici che hanno portato generali a investire in fiduciari e veicoli finanziari prevalentemente esteri che poi hanno prodotto il buco nei conti delle assicurazioni. Non è del tutto chiaro perché generali poi non abbia scelto l'azione di responsabilità nei confronti di Perissinotto, ma tant'è, le indagini condotte appunto dal Consiglio d'amministrazione e dall'Assemblea continuano, anche perché ci troviamo appunto di fronte a una serie di veicoli lussemburghesi, panamensi, delle Bahama, argentini, delle isole vergine britanniche, insomma una serie di scatole tutte offshore che sono state anche utilizzate per fare compravendite sui titoli dell'Ilva o per operare per appunto distrarre una parte del denaro e farne perdere le tracce a livello internazionale in investimenti almeno, per usare un eufemismo, poco chiari.
Si chiude qua la prima parte del giorno delle locuste alle 8:29, la linea va al GR, attenzione perché riapriamo tra poco parlando sempre di banche, questa volta di banche tedesche e di quanto è costato il loro salvataggio. Le 8:38 minuti, Traveling Man, The Wooden Tops. Siete sulle frequenze di Popolare Network e comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste. Oh, lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Adesso lo abbiamo, lei non ha fatto una cippa, però c'è la pagina di Facebook del giorno delle locuste. Si chiama Il Giorno delle Locuste e sarebbe il caso che lei magari facesse qualche intervento sulla pagina.
Volentieri, volentieri. Da oggi mi metto lì.
Ah, da oggi ne vedremo delle belle.
Bisogna tra Twitter e Facebook bisogna fare tutto.
Sì, peccato che su Twitter non ce l'abbiamo l'account, per cui magari meglio farlo.
Però uso il mio account ovviamente per rilanciare, come tu col tuo, insomma.
In ogni caso, il professor Di Stefano promette di svelare tutto sulla Monopoli di Valori che ha avuto un grandissimo successo, così come il corso di puttanate sostenibili, ma siccome è un vulcano quest'uomo, in settimana è già andato oltre il Monopoli di Valori, sta pensando al Risico di Valori. Abbiamo solo qualche piccola anticipazione, niente Carrier Mattini ma biciclette del bike sharing per attaccare gli... Ma come si fa a attaccare uno stato con le bici del bike sharing?
Ma infatti non si attacca nulla, si fa finta.
Ah, giusto, me l'aveva detto che non si prendono con la forza ma con il dialogo.
Esatto.
Che è una bella idea, il problema è che durano 6 ore poi le partite.
Sono più conviviali, no?
Più conviviali, anzi, secondo me andiamo attorno ai 6 mesi. Ma va bene. In settimana, piuttosto, visto che citava Twitter, l'ho vista twittare con un florilegio di punti esclamativi per l'assegnazione del Nobel dell'economia. Perché li hanno premiati questi qua? Perché hanno scoperto come si diventa miliardari Nobel... con soli 14 euro?
No. È un Nobel per l'economia un po' democristiano, perché sono stati premiati sia Schiller, quindi diciamo uno dei principali fautori e analisti degli effetti delle bolle. Ricordo che fu proprio Schiller a scrivere, ancora prima che ci fosse l'esplosione della bolla internet, il libro Euforia Irrazionale, che cercava appunto di evidenziare i rischi connessi con appunto le bolle speculative.
Tra l'altro, ricordiamolo, Schiller fu il primo anche a parlare della bolla di Goethe.
No, non esattamente lo stesso, però direi decisamente di no. Schiller è tra l'altro l'autore del modello matematico che permette di monitorare l'andamento del prezzo delle case negli Stati Uniti. C'è un indice Case-Shiller che è fondamentale per capire appunto l'andamento della bolla immobiliare, e così lo è stato per quella appunto legata al settore high-tech e internet. Dicevo, un Nobel un po' democristiano, perché insieme a lui sono stati premiati due docenti invece dell'Università di Chicago, che sono più nella linea dei neoliberisti e che quindi hanno tentato, sempre con modelli matematici, di delineare gli strumenti che dovrebbero permettere di capire l'andamento dei mercati finanziari, un po' l'antitesi esattamente di quello che invece ha fatto Schiller.
Cioè, quindi... non c'entrano nulla l'uno con gli altri, un po' come se il Nobel della medicina l'avessero dato insieme alla Montalcini e a Vanna Marchi.
Esattamente, non c'entrano molto l'uno con gli altri, è quasi come appunto se la giuria del Nobel, per quanto di grande livello e paludata, avesse scelto appunto di fare questa operazione abbastanza curiosa di premiare per l'ennesima volta, e questo è l'elemento negativo degli economisti americani, di due scuole universitarie completamente diverse, quella di Chicago e quella di Yale.
Ma sì, ma tanto non ci saranno più i premi Nobel perché sono finiti i soldi, lo ricorda oggi Repubblica in prima pagina. E a proposito di soldi che giravano perché non ce n'erano, ci sono 290 milioni di euro che sono stati usati per salvare le banche tedesche.
Di fatto questo, più che sono stati utilizzati per salvare le banche, è la spesa sostenuta, secondo il Fondo Monetario Internazionale, dal governo federale tedesco dal 2008-2009 ad oggi per salvare gli istituti di credito nazionali. Sono stati investiti 290 miliardi di euro, cioè l'11% del PIL. Soltanto Grecia e Irlanda hanno avuto degli impatti più rilevanti, ed è questo uno dei punti che mette in evidenza il Fondo Monetario Internazionale, cioè come in realtà Berlino abbia fatto degli interventi molto pesanti, seppur molto lenti, a sostegno appunto dei propri istituti di credito. Se a questo si sommano le spese sostenute dal governo federale per salvare al paesi dell'area euro che erano in difficoltà, perché questi avrebbero avuto a loro volta conseguenze negative sulle banche tedesche, si capisce come l'ammontare complessivo dei soldi pubblici investiti dal governo federale per il sistema finanziario della stessa Germania possa essere pari a circa 500 miliardi di euro, che è una cifra spaventosa.
Quanto?
500 miliardi. A questi 290 miliardi bisogna infatti sommare le cifre che sono state emesse dal governo federale per sostenere la crisi greca e quella spagnola, e evitare che le crisi greche e spagnole si riversassero sulle banche tedesche, che avevano investito tantissimo in titoli e in obbligazioni sia spagnoli che del paese ellenico.
Cioè, questi hanno speso 500 miliardi di euro e non ce ne danno 4 per il cuneo fiscale?
Assolutamente. D'altra parte, questa operazione coordinata che è costata appunto alle casse pubbliche tedesche circa 500 miliardi, ha avuto anche degli effetti molto rilevanti sul sistema delle imprese, come si diceva precedentemente, perché grazie ai bassi tassi di interesse, secondo un'analisi che è stata fatta proprio l'altro giorno, le imprese tedesche hanno risparmiato qualcosa come 70 miliardi di euro in minore spesa per interessi tra il 2009 e il 2013.
Senta, invece, cosa ha fatto il governatore della Banca Centrale Greca che me l'hanno messo sotto inchiesta?
Il governatore della Banca Centrale Greca è sotto inchiesta per una delle classiche vicende legate alla crisi, Provopoulos, questo il nome del governatore, che avrebbe, nonostante ben 7 segnalazioni del sistema interno di verifica, avrebbe approvato un intervento da 71 milioni di euro di un businessman, Lavrentis Laventriadis, nell'acquisizione
businessman è una sciarada.
Purtroppo i nomi sono questi, per l'acquisizione della Proton, la banca che poi è fallita, in banca greca che poi appunto è finita in fallimento. Secondo l'inchiesta giudiziaria in cui appunto il governatore è a oggi sotto inchiesta, il governatore avrebbe favorito questo imprenditore sia nell'acquisizione della Proton sia in altre forme di finanziamento, coinvolgendo direttamente anche il sistema del credito della banca centrale, perché bisogna dire per precisione che l'attuale governatore era a capo della Piraeus Bank, che era la banca coinvolta nel salvataggio della Proton. Qui viene fuori molto chiaramente come è impossibile sostenere una linea di correttezza e di intervento di un sistema di regolazione quando manager privati con interessi nel sistema creditizio vengono chiamati a fare i governatori delle banche centrali. Ci vuole una netta separazione nel sistema di controllo e di regolazione nelle carriere tra appunto chi fa parte del sistema di controllo pubblico, come è il caso della Yellen che è stata scelta per la Federal Reserve, e chi invece viene dal settore privato.
Facciamo anche la pista di valori? Senza usare la plastica o materiali inquinati.
Ci sono quelle bellissime piste
in argilla.
Di legno.
Di legno?
Sì.
E però abbatte gli alberi se la fa in legno, con l'argilla.
No, beh, ma
perché è favorevole all'abbattimento degli alberi?
No, all'abbattimento degli alberi no, ma
già mai.
Siccome si può riutilizzare assolutamente legno disponibile.
In cartapesta.
Beh, in cartapesta.
Va bene, poi ne parliamo, poi ve lo diciamo.
Mi sembra un po' difficile, poi non regge.
Vabbè, ma
le macchinine dove le fai andare, scusa?
Lei è capace di tutto, professore. È la stagione delle sfilate e, come sapete, è tornato il modello Cipro, disegnato dal Fondo Monetario Internazionale, il modello Cipro che prevede una patrimoniale del 10% su tutti per ripristinare la sostenibilità del debito pubblico dei paesi europei. Ecco, questo starebbe in un nuovo report del Fondo Monetario Internazionale, poi loro hanno detto ma non è vero, però alla fine sto modello Cipro
è vero,
torna sempre fuori.
Secondo me è vero, perché questa è l'ipotesi che a mio parere piace molto anche all'attuale capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, che infatti cita in questo rapporto Pigou, Riccardo, Schumpeter e anche Keynes per sostenere appunto che,
cioè, per fare il figo cita tutti questi qua.
No, per dare in realtà lo fa per dare un impianto solido a una proposta che più volte è stata utilizzata in passato, sia in Europa sia in Giappone, dopo la prima guerra mondiale, in Giappone dopo la seconda guerra mondiale, e cioè quello appunto di un provvedimento di patrimoniale secca per abbattere il debito dei paesi dell'Eurozona. In Italia se ne è parlato tantissime volte, ricordo che poi la proposta Amato, sono state diverse le firme che hanno sostenuto la necessità di un intervento di questo tipo. Quello che meraviglia è che adesso questa opzione, diciamo, fiscale, che in questo momento avrebbe anche, bisogna dirlo, un impatto recessivo su tutti i paesi dell'Eurozona, oggi venga sostenuta appunto dal Fondo Monetario Internazionale, che si è affrettato successivamente a dire comunque che il breve box che è stato pubblicato nel monitor del Fondo Monetario Internazionale non è un rapporto ma solo un'analisi storica dei provvedimenti che sono stati fatti di intervento sulla ricchezza delle famiglie per sanare situazioni di difficoltà appunto o di debito come quelle che hanno attraversato e attraversano non solo i paesi dell'Eurozona ma bisogna dire anche gli Stati Uniti, perché l'accordo fatto da Obama in realtà è un accordo temporaneo, cioè a febbraio ritorneremo a parlare del possibile default.
Ma tutti i commentatori dicevano hanno preso una tale legnata i repubblicani che non ci riprovano tra quattro
secondo
mesi.
Secondo me non è così, io temo che ci riproveranno purtroppo soprattutto per i dipendenti pubblici, per il sistema economico americano, perché i super oltranzisti del Tea Party si vogliono giocare questa operazione in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre, quindi secondo me saranno pronti a tutto pur di sostenere la loro tesi.
Bzz.
Le api.
Bravo, subito!
Considerando il lavoro che ci abbiamo messo. Cioè.
Però l'ho fatto al singolare, dovremmo farlo al plurale. Bzz.
Bzz.
Ecco, bravo, così l'abbiamo fatto in due. Le api, proprio lì la volevo portare e mi deve dire che cosa c'entrano e come stanno insieme. Le api, Barroso e le grandi corporation.
Lo spieghiamo molto bene, la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo le grandi corporation del settore dell'agrochimica internazionale, per la precisione ve le cito, Bayer, BASF, Dow Chemical, Dow Corning, Dow AgroScience, Henkel, Novartis, Solvay, Syngenta, cioè tutti i grandissimi colossi dell'agrochimica e del biotech, hanno pronta, dovrebbero averla spedita proprio l'altro giorno, una lettera durissima a Barroso, al presidente del Parlamento europeo Schulz e al presidente del Consiglio d'Europa Van Rompuy, in cui dicono ci siamo rotti del principio di precauzione, non potete bloccare l'innovazione sostenendo che appunto l'innovazione va prima, che non può essere introdotta sul mercato perché ci sono dei rischi, vogliamo la possibilità di dire la nostra e di controllare direttamente queste regole, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recentissimo provvedimento di divieto assoluto dell'utilizzo di alcuni pesticidi, i cosiddetti neonicotinoidi, che sono la causa della morte delle api. Una grandissima campagna che è stata fatta in tutta Europa e a livello internazionale, che è partita già 4-5 anni fa, per la messa al bando di questo tipo di pesticidi, perché è acclarato che questi pesticidi utilizzati in agricoltura fanno morire le api e quindi hanno ridotto fino al 50% la possibilità di vivere per le api e quindi di produrre miele. La campagna ha avuto il suo effetto, il Parlamento europeo ha votato questo bando e il bando è diventato operativo non più di un mese fa. Questa secondo me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto questi colossi dell'agrochimica a scrivere una frase di questo tipo, la leggo perché parla tutta da sola: siamo profondamente preoccupati per l'impatto negativo sull'innovazione in Europa dei recenti sviluppi della gestione del rischio e la politica di regolamentazione in materia di ambiente. L'innovazione è per definizione l'assunzione di un rischio. Questi rischi devono essere riconosciuti, valutati e gestiti, ma non possono essere evitati se la società intende superare sfide importanti come il cibo, l'acqua, la sicurezza energetica e la sostenibilità. Insomma, non rompeteci con il principio di precauzione, ed è anche una vera e propria apertura di campagna elettorale in vista delle elezioni europee, che coincide, guarda caso, con l'incredibile notizia di oggi, e cioè che verrà data una sorta di premio Nobel per l'agricoltura alla Monsanto, che è come appunto dare il premio dell'Avis a Dracula sostanzialmente.
Per lei questi qua dell'agrochimica sono il male assoluto, l'ho vista come si è caricata con l'occhio iniettato di sangue.
Assolutamente.
Ma io mi chiedo, ma lei quando ci sono le zanzare come fa? Perché l'Autan non lo usa, cioè le sfinisce di parole perché se ne vadano?
Ma no, ma cosa c'entra?
Usa il grande classico, il librone di 600 pagine di economie, la spiaccica sul muro.
Quello è sempre, però...
Ha un approccio meccanico.
Un approccio meccanico, ma non si tratta assolutamente di questo, si tratta, come è noto, del sistema di coltivazione e di produzione agricola attuale, che è un sistema fortemente impattante, energeticamente inefficiente, molto costoso e che provoca impatti negativi come quello appunto sulle api, che è una campagna che tutti conoscono perché in tutta Europa, dall'Inghilterra ai paesi dell'est europeo, sono state e sono in corso campagne per la difesa delle api e per l'importanza nell'ecosistema che le api hanno.
Si fermi, è in transagonistica, ma abbiamo solamente 1 minuto e 35, se va avanti con le api le faccio cantare l'ape mai. Vuole?
No, quello preferirei di no.
Magari lo facciamo la prossima puntata, oppure mettiamo l'audio sulla pagina di Facebook. La fermo perché abbiamo un'ultima notizia prima di chiudere e vorrei che lei mi dicesse Londra come lo direbbe un cinese.
Non sono in grado.
Ma no. Come non è in grado?
No, è Londra come direbbe un cinese, no.
Basta togliere la R e mettere la L.
Ma dai, ma no, quella lì è la macchietta di come le direbbe. Io pensavo che tu volessi la vera espressione in lingua cinese della parola della città di Londra.
No,
non
volevo
sono
che,
in grado.
Volevo
dai.
Che mi dicesse Londra, ma non abbiamo il tempo necessario perché dobbiamo spiegare come la City punta a diventare l'hub europeo della finanza di Pechino, spalancando le porte alle banche cinesi.
Spalanca le porte alle banche cinesi sia per diventare appunto la lab nei confronti del paese del sollevante, ma anche per avere qualcuno che investa nel disastroso nucleare inglese che è fallito già due volte e per questo motivo non a caso si incrociano sia l'apertura della City alle banche del paese asiatico, nonostante le banche cinesi siano molto opache, non si sappia quali siano le reali condizioni, ma nello stesso tempo, nelle stesse giornate, anche l'annuncio che gli stessi cinesi investiranno nel nucleare del paese della corona.
Bene, siamo arrivati alle 8:56 minuti, abbiamo veramente finito, quindi l'appuntamento con il giorno delle locuste è per la prossima settimana, sempre alle 8:15, sempre di venerdì, sulle frequenze di Popolare Network. Professore, la risentiamo, la ritroviamo sulla pagina di Facebook, il giorno delle locuste.
Esatto, sulla pagina di Facebook, e a breve cercheremo di aprire anche l'account Twitter, giusto?
A breve, sì, tanto devo sempre farlo io pure quello.
Beh, tu sei il maestro, io seguo.
Bravo. Arrivederci.